Beh, siccome noi stiamo nell'assetto di viaggio della vita ordinaria della fede cristiana, noi arriviamo a questo punto della lettura un po' continua che viene fatta del Vangelo di Matteo e dopo aver ascoltato nella domenica precedente l'inizio dell'annuncio del Regno dei Cieli, ecco che Gesù inaugura il suo annunzio più circostanziato, il discorso più lungo che fa Gesù in tutti i Vangeli, il testo più continuativamente coerente che esista nei Vangeli. E abbiamo questo capitolo quinto, sesto e settimo, che sono il discorso della montagna, di cui nelle domeniche a venire ascolteremo delle estrapolazioni. Questo discorso comincia con questa proclamazione. Un po' dobbiamo capire la struttura di queste otto beatitudini, che sono in maniera martellante, ripetitivamente coerenti con se stesse. Noi ascoltiamo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli; beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati; beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Ecco, il fatto che questa parola beati venga in maniera martellante ripetuta sempre all'inizio del testo fa sì che catturi un pochino la nostra attenzione e quindi noi finiamo per polarizzare la beatitudine sulle prime parole che vengono dopo la parola beati, cioè beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno l'eredità della terra, e così che perdiamo il senso autentico della beatitudine. Noi pensiamo che beati sono i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, miti, misericordiosi, quelli che hanno fame e sete della giustizia. Non sono beati per questo, perché l'altro elemento che in maniera martellante torna in ogni beatitudine è la parola perché. Beati i poveri spirito perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché, e via dicendo. C'è quel perché che è altrettanto importante e soprattutto a livello sintattico è lo snodo fondamentale di causa e effetto. Perché sono beati? Allora, i poveri in spirito non sono beati perché sono poveri in spirito, ma perché questa condizione li mette nelle condizioni di avere il regno dei cieli. Quelli che sono nel pianto non sono beati per questo fatto, ma perché questo è un punto di partenza per arrivare alla consolazione, perché saranno consolati con uno splendido passivo divino. Vuol dire che è Dio che li consola. Beati i miti, perché avranno eredità la terra. Allora, il mite, colui che non combatte, è colui che erediterà il possesso della terra. Quelli che hanno fame e sete della giustizia sono beati non perché sono in questa condizione di indigenza al riguardo di un soggetto che dobbiamo capire meglio, che la giustizia non è la giustizia forense dei nostri tribunali, no, è la giustizia del regno dei cieli, la giustizia di Dio, il rapporto con Lui che ci spetta, avere fame e sete di un rapporto pieno con Dio. Ecco, questa condizione di indigenza, questa mancanza è il punto di partenza per arrivare alla sazietà, per arrivare alla pienezza. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, cioè la cercavano. Vuol dire che stavano così nel bisogno della misericordia. Allora, questi misericordiosi non sono beati perché sono misericordiosi, cioè il fatto della misericordia è semplicemente un dato secondario rispetto a un'altra cosa che più gli sta a cuore: loro essere perdonati, loro trovare la misericordia di cui hanno bisogno. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il puro di cuore è colui che ha un cuore circonciso, ha un cuore che ha detto i suoi no, è puro, non è confuso, è di una qualità sola. E questo atto è doloroso, questo atto è un atto di rinuncia e di abnegazione, ma questo non è il punto. Il punto è vedere Dio, il punto è avere gli occhi aperti sull'invisibile e poter arrivare alla contemplazione di Dio nel paradiso. Beati gli operatori di pace, perché questa cosa li fa figli di Dio, li proclama figli di Dio, ed è questo il loro vanto, non il fatto che tutti dicano quanto sei stato bravo a fare questo. Questa questa struttura evidenzia il vero fine delle cose. Qui il problema è che queste beatitudini, nella loro paradossalità, ci fanno una domanda che è ripetuta 8 volte. Ma ti interessa il regno dei cieli? Ma ti interessa una consolazione vera? Ma ti interessa una terra autentica? Ma ti interessa una sazietà che nessuno ti potrà più togliere? Hai premura di trovare misericordia? Hai premura di vedere Dio? Hai urgenza di essere un figlio di Dio? Hai il desiderio del possesso dell'unica cosa che veramente è piena, compiuta, il regno dei cieli in noi? Ecco, se un uomo è interessato a questo tipo di cose, se un uomo è interessato a queste pienezze, devi ritornare alla prima parte della beatitudine e scoprire queste strane 8 strade. Le strade per avere queste cose, per raggiungere, per vivere, per essere queste meravigliose cose che questo testo annunzia. La povertà, essere poveri in spirito, è una strada. La povertà non è gradevole, è sgradevole. Essere poveri in spirito vuol dire avere una mendicanza interiore. Questa mendicanza che noi tanto odiamo, in realtà, è la condizione di possibilità per poter avere la più grande ricchezza. Il pianto è un ottimo punto di partenza per arrivare a consolazioni vere. Nel pianto capiamo certe consolazioni stupide, stolide, che non ci servono a niente, che non ci portano da nessuna parte. Il pianto è un momento di sapienza rispetto alla vita. Il pianto è un luogo importante, è un dono che Dio ci fa, e noi in quel momento soffriamo, ma in realtà ci stiamo preparando a qualcos'altro. La mitezza, la forma della remissività per cui gli altri sono più forti di noi e noi non ci opponiamo in maniera rivalitaria all'altro, non lo aggrediamo, ecco, è una condizione che noi odiamo. Odiamo passare per pecore, odiamo passare per gente malleabile, ci piace imporci. Ecco, imponiti e perdi la terra e perdi il possesso che Dio ti vuole dare. Prenditi il tuo, quello che ti vuoi prendere da solo, con le tue forze, con la tua aggressività. Essere miti è la strada del possesso autentico. Avere fame e sete della giustizia, sentirsi non giusti, sapere di essere discutibili come persone, aver bisogno di maggior giustizia, sapere del proprio peccato e quindi sapere di aver bisogno di misericordia che fa misericordiosi, sapere di non avere il diritto di giudicare, avere l'intuizione, il senso di quanto non possiamo permetterci di valutare, perché tante volte non abbiamo spiegato i nostri propri peccati, ma vogliamo spiegare i peccati altrui. Ecco, e quindi tutte queste cose ci portano a sapere che il nostro cuore non va bene così. I puri di cuore sono quelli che non hanno preso in blocco il cuore, lo prendono, se lo tengono così com'è. No, non è vero che dobbiamo andare dove ci porta il cuore, dobbiamo capire molto bene dove ci vuole portare il cuore e scegliere, perché alcune cose sono giuste e altre cose sono totalmente sballate. E quindi, curiosamente, tutto questo ci porta a essere contenti di essere perseguitati. Il perseguitato è l'escluso. Il perseguitato è colui che viene buttato fuori, etimologicamente questo vuol dire la parola, vuol dire scacciato, messo al margine, perseguitato, no? Allora, che vuol dire? Vuol dire che c'è da essere esclusi da questo mondo per poter arrivare al regno dei cieli. È certo, se sta in questo mondo al centro non stai nel regno dei cieli, c'è poco da fare. Per essere uno che si avvicina alla soglia del regno dei cieli deve essere uno che sta lontano dal centro di questo mondo. Che male c'è se gli uomini pensano male di noi perché seguiamo il Signore Gesù Cristo? Ma che sarà mai di straordinario il fatto che deludiamo questo mondo perché ci siamo messi a seguire il Signore Gesù Cristo? Ma per fortuna che c'è opposizione, ma per fortuna che non c'è applauso per chi si mette seriamente a seguire il Signore Gesù Cristo. Dobbiamo guardarci bene dal successo. Dirà più avanti il testo, quando tutti parlano bene di te, così facevano con i falsi profeti, i vostri padri. Per essere veri profeti bisogna essere marginali in questo mondo. Beh, è una vita interessante questa, è una gran bella vita, una vita favolosa, particolare, unica, la vita dei cristiani. Non è una vita banale, prevedibile, è novità completa, è un viaggio nelle scoperte che Dio ci ha preparato.